Noi abbiamo fatto un percorso leggendo appunto questo testo che i vescovi ci hanno suggerito, un percorso che parte dalla riflessione generale sul mondo che cambia. Abbiamo messo a poco il fatto che Gesù è il maestro, non ci sono altri, e il terzo capitolo che abbiamo visto la volta scorsa è educare come cammino di relazione e di fiducia. Ho cercato un po' di cogliere questa dimensione. L'ultimo capitolo, un po' più forte e contenuto, ripeto, prima della conclusione pratica, delle indicazioni pratiche, ha come titolo, e lo troviamo appunto nel nostro ciclo, se qualcuno di voi ce l'ha in mano, pagina 60, la Chiesa comunità educante. La dimensione che ci viene suggerita è quello che non si può parlare di educazione se non sentendosi chiamati a lavorare insieme con altri. La citazione che apre questo capitolo è quella famosa della lettera che San Paolo scrive ai Efesini, Efesini 4, il capitolo e poi i numeri di versetti 4, 11, 12, un solo corpo, un solo spirito, come una sola la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, una sola fede, un solo battesimo. Ecco. Parlare di educazione vuol dire parlare prima di tutto del fatto che si sta pensando non al rapporto tra me, educatore, e te, ragazzo, giovane, adolescente, ma una comunità che al suo interno si scopre chiamata a dare risposte forti, intense, alle domande che nascono non tanto o non soltanto nel singolo, perché non so come si fa a parlare, allora mi serve qualcuno che mi insegni a parlare, perché non so fare i conti, allora mi serve qualcuno che mi insegna la matematica, perché non so il senso della vita e non so chi è Dio, allora mi serve la catechesi. No, fa parte tutta questa nostra preoccupazione, anche a Calvino, che abbiamo fatto, di un discorso molto più grande. Allora, per farvi cogliere per l'ennesima volta questa dimensione molto grande, mi piace citare di quell'altro testo che abbiamo un po' usato come filo conduttore per l'integrazione, da cui io un po' ho preso, anche se al centro veramente c'erano gli orientamenti del vescovo. Questo quarto capitolo è commentato dal nostro Don Monsignor Domenico Sigalini, Bresciano, vescovo di Palestrina, e ricorda Palestrina, vicino a Roma, ricorda questi concetti che mi piace citare all'inizio. La Chiesa ha il dovere di occuparsi dell'educazione perché ha il dovere di occuparsi della vita. Mi piace. E poi continua, perché educare è un'esigenza vitale. Tutti gli uomini, in forza della loro dignità umana, hanno il diritto inalienabile all'educazione. Questa idea, ripeto, ci fa allargare l'orizzonte rispetto alla preoccupazione magari che potrebbe essere presente nel cuore di ciascuno di noi: ma io sono catechista, io sono animatrice, io ho questo gruppo, io ho quest'altro. Ecco, siamo dentro un discorso grande. Addirittura Don Domenico ci ricorda che fa parte dei diritti fondamentali di ogni persona, il diritto all'educazione. Don Domenico continua così: la domanda che ora ci facciamo è questa: la comunità di fede in Gesù Cristo morto e risorto, cioè la Chiesa, la nostra parrocchia, come deve dare il suo contributo indispensabile all'emergenza educativa? Si interessa degli altri o aiuta l'uomo a fare quelle scelte di libertà che sono indispensabili per la sua pienezza di vita e per il bene della società? È autosufficiente? Compie un cammino parallelo a tutte le altre istituzioni educative? Tutta la catechesi, e poi ci mettiamo tutti i nostri gruppi, che si fa nella comunità cristiana, la preparazione dei sacramenti, le celebrazioni liturgiche, come possono dare risposte al tema educativo? I momenti formativi caratteristici di una comunità cristiana sono paralleli alla vera educazione o ne determinano il cuore e ne rinforzano i processi? Possiamo accettare, vi leggo ancora queste tre righe, possiamo accettare che tutta l'iniziazione cristiana, tutta la nostra esperienza di tanti anni di catechismo, sia una parentesi da dimenticare nell'esplodere della giovinezza e della sete di libertà, aspetta, crisi, dopo la crisi. Possiamo accettarlo oggi? O ancora peggio, possiamo accettare che la fede sia una dimensione privata, privatistica, intimistica e alla fine insignificante per la globalità della vita? Dietro a questa considerazione è in gioco la possibilità della comunità cristiana di stare con dignità nel consesso umano, di sentirsi una comunità di uomini e donne fino in fondo, mentre si è cristiani fino alla santità. Ecco, mi piaceva partire da questa considerazione perché parlare di educazione cristiana, di catechesi, di catechismo, parlare di una comunità cristiana che si interessa di questi temi deve, e diciamocelo, sarà la conclusione di questo nostro incontro, diciamocelo, si inserisce in quel grande tema che riguarda tutta la società. Quindi, perdonate, siamo collegati con la scuola, anche se non facciamo scuola, anche se gli insegnanti combinano di tutti i colori, anche se la scuola ha mille problemi e così. Siamo collegati con la nostra società civile, anche se il comune ha le sue caratteristiche, anche se le altre associazioni hanno altri ritmi. Siamo collegati col mondo intero, anche se i programmi televisivi non li decidiamo noi, anche se... Ecco, perché questo è l'altro ingrediente, dicevo, che i vescovi ci ricordano. Parlare di educazione, di educare alla vita buona del Vangelo, può dire partire dai problemi, sì, può dire avere chiaro che è Gesù, sì, il Maestro, può dire avere la voglia di creare una relazione di stima e di fiducia con i nostri ragazzi, sì, può dire sentirsi anche una comunità, non soltanto il gruppo vostro di catechisti, ma mescolati con tutti gli altri. E allora, ci ricordano quei vescovi, parlare di comunità vuol dire parlare non di uniformità, tutti siamo uguali e tutti facciamo la stessa cosa, ma vuol dire parlare di comunione di ricchezze personali, ce ne ricordiamo la parola i carismi, ce ne abbiamo tutti, anche come catechisti, anche come educatori, oltre che come persone, magari mamme di famiglia, religiose, sacerdoti con il nostro carattere. No, anche come educatori abbiamo le nostre caratteristiche e quindi siamo chiamati a vivere questo dono nei vari momenti, nelle varie circostanze in cui viviamo. Quindi, anche se il punto di partenza di questi nostri incontri, il motivo per cui siete qui, è che siete comunque un gruppo di persone impegnate nella catechesi, ma in genere questa riflessione vale per tutti. Perché ciascuno di noi, nei vari ambiti, si trova a dover vivere questa scelta. Allora, l'altra parola famosa, alleanza educativa. Cioè, non è soltanto uno slogan che magari si fa qualche volta in parrocchia, in oratorio, se ne parla a scuola, il Papa ne ha parlato tante volte, è stato forse uno dei primi a citarla, ma è l'idea che è nascosta dietro questo termine, la necessità, la scoperta della necessità di un progetto educativo che definisca obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare. Quindi il punto d'arrivo, ripeto, prima delle scelte concrete, ma il punto d'arrivo di questa nostra riflessione sugli orientamenti del verso è proprio questo. Alla fine si tratta di dire, ma allora che cosa facciamo? Non, ma alla fine che cosa faccio? Ma alla fine che cosa facciamo con le nostre caratteristiche diverse, anzi, proprio a partire dalle nostre diversità. E allora i vescovi partono per cogliere questa diversità dal punto di partenza dell'educazione, cioè qual è il cuore, qual è il primo, la prima agenzia, per usare questo termine, il primo luogo dove ci si educa e dove si deve educare? La famiglia. Scontatissimo, banale. E i vescovi dedicano diversi numeri a questo primato educativo della famiglia, sottolineando, tra le tante cose che magari se avete un po' di pazienza potete andare a leggere, alcuni aggettivi legati a questo dovere della famiglia. È un dovere, dicono i vescovi, al numero 36, è un dovere essenziale, cioè fa parte della essenza del cuore stesso della famiglia, perché è connesso alla trasmissione della vita. È un dovere originale e primario rispetto al compito educativo degli altri soggetti. Originale vuol dire che parte dall'origine, ma anche originale perché è particolare rispetto a tutti gli altri. Primario perché viene prima della scuola, anche della scuola dell'infanzia, anche del nido, ma viene prima anche per importanza. È un dovere, continuano i vescovi, insostituibile e inalienabile. Insostituibile nel senso che può essere delegato a nessuno. Io, ve l'ho detto tante volte, no, mi trovo soprattutto a fare riferimento col mondo della scuola. Quanto è importante che il mondo della scuola si renda conto di questo? Che prima delle scelte educative della scuola ci sono le scelte della famiglia, quindi bisogna dialogare, perché comunque la scuola sa che il primo dovere, l'origine, il dovere primario, essenziale, insostituibile, per ogni ragazzo è quello della famiglia. E inalienabile, nel senso che non può essere demandato a nessuno. La famiglia potrebbe anche dire non ce la faccio, perché è una famiglia in crisi, è una famiglia con tanti problemi, non importa. Prima ci sei tu, anche tu, papà o mamma che sta vivendo momenti di crisi. E allora tutte le altre riflessioni sulla fatica di tanti genitori, di tante famiglie che vivono un senso di solitudine, di inadeguatezza, addirittura di impotenza rispetto magari ai limiti così della nostra società. Tra le altre cose mi piace sottolineare anche questa insieme con voi. Una delle fatiche che sottolineano di più i vescovi come fatica nell'ambito educativo è la fatica a dire dei no. Penso che come mamme, come educatrici sappiate quanto è duro questo. Soprattutto quando si è in crisi, soprattutto quando ci sono delle fatiche, delle sofferenze, è molto più facile dire di sì, accontentare. Sapete, no? Tutti di esperienza, anche delle famiglie magari separate, così, dove il bambino viene tenuto buono con il regalo, con... È molto più facile dire di sì, perché così almeno non pieducola, non piange, non fa i capricci. È molto più facile anche nei nostri gruppi, magari di catechesi, dire di sì. Perché vabbè, oggi non avete voglia, oggi andiamo a... c'è il sole, devo fare una passeggiata, devo fare la partita a pallone, andiamo... se state buoni 5 minuti, poi l'ora di catechismo è già finita. No, la scelta forte dell'educazione è quella di dire dei no con l'autorevolezza, sottolineano i vescovi, autorevolezza necessaria. E l'autorevolezza vuol dire stare dentro i due estremi, no? Da una parte il rischio di oscillare tra la scarsa cura e l'atteggiamento possessivo. La scarsa cura è quella di chi non ha tempo. Non ha tempo perché non ce la facciamo, perché abbiamo soltanto un'ora, perché credo, mi rivolgo a voi in quanto catechisti o comunque animatori o comunque impegnati, vabbè, ho tante cose, ho la mia famiglia, ho i mille doveri, quindi vabbè, dedico un'ora alla settimana ai ragazzi, due ore alla settimana, e quello che riesco a fare, riesco a fare. Beh. Oppure dall'altra parte, gli atteggiamenti possessivi, sono tutti tipici nella famiglia, ma qualche volta ci sono anche nei nostri gruppi, il mio gruppo, la mia classe, i miei bambini, no? Che qualche volta corrono il rischio di non farli crescere, ma di tenerceli agganciati. E allora ecco l'impegno di quei vescovi di recuperare, ritrovare la virtù della potenza. E un'altra delle considerazioni tra le altre che sottolineano i vescovi legati alla famiglia, nonostante appunto tutte le varie crisi, dobbiamo ribadire con certezza, con chiarezza, che anche e soprattutto nei confronti dei figli adolescenti c'è un'impronta che essa, la famiglia, sola può dare e che rimane nel tempo. E magari non è riferito a noi o a voi, però magari anche dei figli dell'adolescenza, ma soprattutto quando dobbiamo magari parlare con i genitori o comunque ritrovarci di fronte alle sfide dei nostri ragazzi delle medie o delle superiori. Ecco, ricordiamoci che c'è un'impronta che noi possiamo dare e che questa impronta rimane nel tempo, anche se magari subito non appare, anche se magari ci sembra di parlare inutilmente. Parlare inutilmente non è parlare a vento. Parlare inutilmente è quando magari non vediamo subito il risultato, ma ci abbiamo pensato a che cosa dire. Non ripetiamo le solite parole. No, no, abbiamo pensato, abbiamo costruito il nostro incontro, abbiamo organizzato quell'attività, l'abbiamo strutturata molto bene, nessuno ci dirà siamo stati bene, però noi cogliamo magari dei loro occhi, dal loro sguardo, dalla loro attenzione, che comunque qualcosa hanno colto. E spesso, se pensiamo anche alla nostra vita, magari a distanza di anni ce lo ricordiamo, quell'avvenimento, quell'evento, quell'incontro. Ecco, i vescovi parlano di questo anche per dare forza e significato alla famiglia, valore alla famiglia, quegli aggettivi che citavo prima, soprattutto ricordano loro, al numero 37, nel campo dell'educazione della fede, che è quello che interessa a noi. La famiglia ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda l'educazione della famiglia. Anche come penso comunità parrocchiale si sta riflettendo, ma ci saranno tutte le attività legate anche alla catechesi battesimale, cioè non soltanto il momento del battesimo, ma qualche incontro di preparazione e qualche incontro successivo. Anche come diocesi di Brescia ci si sta organizzando, ovviamente nei mesi prossimi, durante il prossimo anno pastorale, sono già accennato, no? Si sta finendo di preparare questo progetto di catechesi battesimale che parte prima del battesimo, ma che arriva anche ad accompagnare i ragazzi durante la scuola dell'infanzia, durante quei primi anni. Ma chiaramente qui si deve parlare tanto della catechesi dei bambini, perché quelli cominciano, ma dei genitori, della famiglia, il sostegno della famiglia, l'impegno per questo cammino di un itinerario di iniziazione cristiana che per noi in diocesi di Brescia è diventato normale, per i ragazzi, ma è diventato, piano piano sta diventando normale anche per le famiglie e per i genitori. All'inizio c'è stato un po' di sorpresa, poi ci saranno ancora tutte le varie fatiche, però piano piano arriverà anche come esperienza fondamentale per gli adulti. È la famiglia che va resa, continuano i nostri vescovi, al numero 38, va amata, sostenuta e resa protagonista attiva. La famiglia. Sì, poi ci sarà anche la parrocchia, ci sarà anche il parroco, ci saranno le religiose, ci sarete voi i catechisti e le educatrici, però è la famiglia. E allora, dopo aver fatto questa introduzione, che in questo momento volevo soltanto accennare, al numero 39, i vescovi ricordano questa tematica, no? Nel cantiere dell'educazione cristiana. Cosa c'è dentro in questo cantiere? Quali sono gli ingredienti di questa educazione cristiana? Chiaramente al primo posto ci sarà la parrocchia, con qualche indicazione più particolare, no? La parrocchia che rappresenta la comunità educante più vicina, più completa, più efficace in ordine alla fede. Sì, c'è la parola del Papa, però ascoltiamo in televisione, leggiamo i documenti dei vescovi, ma quanto ci tocca? È la parrocchia. Quindi tutta la riflessione anche sull'unità pastorale che, di cui si sta parlando, magari anche nell'incontro prossimo, così cercheremo di focalizzare. Dentro nella parrocchia i momenti fondamentali, no, che sono la catechesi, che è quello che interessa a noi, ricordano i vescovi questa caratteristica della catechesi: non solo trasmettere i contenuti della fede, ma educare la mentalità di fede, cioè iniziare alla vita ecclesiale, integrare fede e vita. Siamo verso la metà del numero 39. Ecco, questa mi pare una bella idea che giustifica anche il cammino che voi state facendo. Perché non si tratta tanto di capire dei contenuti nuovi, non abbiamo mai parlato di contenuti, come fare a spiegare quella cosa lì o quell'altra, aspetta. No, si tratta di completare il cammino della catechesi, il cammino di coloro che seguono la catechesi, con questo concetto, non soltanto trasmettere i contenuti, ma educare la mentalità di fede, unire fede e vita. E chiaramente al primo posto di questa esperienza ci stanno gli adulti. I primi che devono fare l'esperienza della catechesi sono gli adulti. Poi ci saranno anche i ragazzi e i bambini che devono fare il loro cammino. Per loro magari è la prima conoscenza, per loro si tratta proprio di approfondire alcuni contenuti. Ma per noi adulti, che a parole, penso che tutti noi sperimentiamo quando poi incontriamo anche chiacchierando qualche vicino di casa, qualche amico, qualche parente, cioè, siamo tutti battezzati, abbiamo tutti fatto la prima comunione, abbiamo tutti fatto la cresima, ma sulle idee di che cos'è essere cristiani non si sa niente. Di solito le battute che si fa è che nei programmi con le domande, i programmi televisivi, spesso la domanda sulla fede è tra le ultime perché è quella che vale di più e quasi sempre la sbagliano. In Italia tutti siamo andati al catechismo, quasi tutti siamo andati al catechismo, tante volte anche con degli errori relativamente banali. Quindi siamo noi adulti che dobbiamo recuperare questo tema della catechesi. Sto insistendo un attimino perché siamo in questo contesto. Però poi i vescovi ricordano che l'altro grande tema, chiaramente, nel quale si vive questa esperienza di educazione alla fede nella parrocchia è la liturgia, le nostre celebrazioni, anche con l'aiuto del gruppo liturgico, con l'aiuto delle tante persone che si impegnano anche in comunità, sicuramente le nostre liturgie, le vostre liturgie devono diventare sempre più ricche, sempre più educanti, quindi non soltanto delle belle cerimonie dove si sta di seduti a guardare lo spettacolo, ma dove si riesce a partecipare, quindi questa è tutta la fatica, e l'altra, terza grande dimensione è la carità, che non è soltanto la piccola elemosina, l'abbiamo visto tante volte, ma la corresponsabilità di una comunità che si sente assolutamente inserita, non come gruppo chiuso, ma nell'incontro soprattutto verso la persona bisognosa, l'affamato, l'assentato, lo straniero, il carcerato, l'ammalato, il bisognoso. Ce la ricordiamo tutti la parabola, no? Di Matteo 25, dove disse: avevo fame e avete dato da mangiare, avevo sete e avete dato da bere, quando mai l'avevo fatto, ogni volta che l'avete fatto più piccolo. Ecco, questa idea che noi conosciamo tutti, ecco, è una delle caratteristiche che deve impregnare lo stile educativo di una comunità parrocchiale. Al numero 40, ritornando sempre a quelle che sono le attenzioni particolari che possono interessare ciascuno di noi, i vescovi ricordano che l'iniziazione cristiana, cioè quel cammino che soprattutto con la vostra generosità si sta portando avanti anche nella vostra parrocchia, non è una delle tante attività della comunità cristiana, ma l'attività che qualifica l'esprimersi proprio della Chiesa nel suo essere inviata a generare alla fede e a realizzare se stessa come madre. Allora, quel lavoro che state facendo, quelle attività che state facendo diventano parte di questo compito così particolare che è legato all'identità forte della Chiesa come madre, di quello che abbiamo citato e ricordato. Quindi non un lavoro a livello individuale, per cui ciascuno di voi ha ricevuto l'incarico, il mandato, e dice vabbè, io seguo il mio gruppo, io seguo la mia attività a partire dalle persone con cui lavoro, ma un'esperienza che si fa insieme. E allora al centro il discorso di questo primo annuncio, che è un'altra parola su cui magari siamo verso la fine del numero 40, un'altra delle parole che piano piano dovremmo riuscire a riscoprire. Primo annuncio rende l'idea di questa esigenza di una nuova evangelizzazione, di una rievangelizzazione, anche a partire appunto dalle nostre comunità di battezzati. Perché tante volte, e forse chi di voi segue magari i gruppi per i genitori o avete comunque occasione di incontrare i genitori, tante volte davvero queste sono le grosse difficoltà. A parole sappiamo che cosa vuol dire essere cristiani. Essere cristiani vuol dire andare a messa? No! Essere cristiani vuol dire obbedire i 10 comandamenti? No! Essere cristiani vuol dire credere che Gesù è il Signore e che Gesù Cristo ci mostra il volto di Dio oggi. È un incontro molto più forte, non è fare qualcosa, lo sto dicendo in maniera banale, però per dire questo e soprattutto farlo capire, è chiaro che non ci bastano quei 2 o 3 incontri, qualche riflessione, vuol dire faticare proprio a far cogliere questa necessità di un salto di qualità. E allora al numero 41 ci viene ricordato che la parrocchia diventa crocevia delle istanze educative, e poi verso la fine sempre di questo numero 41, non come nome, perché comunque dico, si parla di quell'altro concetto famoso e ricordato ancora, di una pastorale integrata. Cioè della necessità che tutto quello che viene fatto in ordine all'educazione religiosa, e abbiamo visto soprattutto in partenza, che fa parte anche dell'educazione più pura di una persona, non può essere fatto a compartimenti stabili. A messa si fa una cosa, a catechismo se ne fa un'altra, in famiglia si fa un'altra cosa, a scuola si fa un'altra cosa, magari durante l'ora di religione, l'attività sportiva con l'allenatore è fatta in un altro modo, la domenica andando al centro commerciale o andando in spiaggia o facendo la passeggiata in Guglielmo si fa un'altra cosa. No, tutto come cristiani fa parte di questa esigenza di una educazione integrata e integrale, e quindi anche la preoccupazione pastorale deve riguardare tutti gli aspetti. Certo, in maniera diversa, a messa si farà qualcosa e nel torneo di calcio si fa qualcos'altro, però fa parte di un unico progetto. E allora, per esempio, parlando appunto di educazione di giovani e ragazzi, il grande tema dell'oratorio, su cui adesso non mi soffermo, ma sicuramente potrebbe essere molto ricco. Uno degli aspetti che volevo sottolineare invece con voi, al numero 43, è che nelle diocesi e nelle parrocchie, ricordano i vescovi, sono attive tante aggregazioni ecclesiali, associazioni, movimenti, gruppi, penso dalle nostre parti non confraternite, però comunque tutte le realtà. Si tratta, ricordano i vescovi, di esperienze significative che chiedono di essere sostenute e coordinate. In esse i fedeli di ogni età e condizione sperimentano la ricchezza di autentiche relazioni, si formano all'ascolto della parola, maturano la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo nella società. Una delle caratteristiche che dobbiamo davvero riuscire a cogliere sempre di più, si ragionava prima soprattutto legato ai gruppi che sono presenti nella vostra comunità, sarà l'Azione Cattolica con tutte le sue fatiche o anche altri gruppi, è proprio questo, di considerare queste esperienze come preziose, non come realtà da così tollerare perché ci sono, ma come delle risorse molto preziose da valorizzare, da sostenere e da coordinare. E da coordinare. Io penso, spero che al di là delle mie parole, che sto cercando così in maniera molto semplice di comunicare in questi nostri incontri durante quest'anno, soprattutto rimanga nel vostro cuore a partire dagli orientamenti dei vescovi e quindi il lavoro da fare nei prossimi anni, proprio questa necessità di capire che tutto quello che si fa non soltanto durante l'attività della catechesi e del catechismo, ma in genere in tutta l'attività educativa della comunità parrocchiale, deve essere valorizzato. Non si devono creare steccati, io faccio questo e tu fai quest'altro, anzi, proprio la diversità delle vocazioni deve spingerci a coordinarle. Dobbiamo partire noi. Dovete partire voi che magari avete una sensibilità molto più attenta e molto più forte, senza aspettare che siano gli altri magari a fare il primo passo, perché ci saranno, non conosco voi e non conosco bene la realtà di Sant'Andrea, però di solito c'è così, c'è sempre qualcuno che magari ha parole molto generoso e poi invece è molto geloso delle proprie situazioni, delle proprie realtà, dei propri gruppi, delle proprie esperienze. Ecco, invece persone che come voi si mettono in discussione per condividere un cammino educativo come parrocchia, devono proprio di principio, di scelta, come intenzione, perché non nasce da sola, impegnarsi a creare questa comunità fatta di realtà diverse. Comunità non fatta di cose, di persone, di scelte uniformi, unitarie. Non tutti fanno la stessa cosa. È un valore essere così. Quindi chiedo a voi, perché ho davanti voi e perché mi sembrate comunque anche in qualche scambio ci sono fatti negli altri incontri, persone molto attente, molto sensibili, chiedo a voi per questa attenzione particolare di valorizzare queste associazioni, questi gruppi, questi movimenti, queste realtà diverse che sono presenti in parrocchia, diventando voi capaci di creare questa collaborazione e i vescovi ricordano poi ancora due grandi ambiti, che è quello della pietà popolare, cioè della vita cristiana più tradizionale, le devozioni particolari magari di qualche santo, di qualche santa che sono presenti anche nella nostra comunità, qualche devozione specifica che va comunque colta e valorizzata, dicono i vescovi, riscoperti nel loro significato più autentico, purificata da eventuali eccessi e da elementi estranei, rinnovata nei contenuti e nelle forme. È compito nostro, è compito nostro. Non dire quella cosa lì non va, non dire quella cosa lì è vecchia, non dire quella cosa lì non serve a niente, ma riuscire a coglierne il significato più autentico, magari della presenza di Dio nei momenti difficili, della presenza di Dio nelle difficoltà, perché quando uno sta male va dal medico, è importante, ma quando uno sta male può chiedere anche l'aiuto del Signore, senza pensare che il Signore intervenga subito per il miracolo, ma senza pensare che la medicina abbia il primo per tutto, perché comunque non siamo onnipotenti, neanche i medici sono onnipotenti. Di fronte alle sfide della crisi economica è giusto andare a parlare con l'impiegato di banca o con il datore di lavoro, è giusto magari anche pregare, senza pensare che arrivi il miracolo per cui si vince a Superenalotto, però senza pensare neanche che comunque soltanto le così scelte economiche risolvono i problemi. Quindi la facciata come provocazione, no? Per far capire come anche il tema della pietà popolare va valorizzato, cosa che magari, soprattutto i più giovani, può sembrare una cosa meno attuale. Un altro aspetto, non solo perché sono davanti alle due suore, ma i vescovi ricordano molto bene un bellissimo numero, che è il numero 45, tutto il ruolo educativo particolare è riservato nella Chiesa alla vita consacrata. Prima ancora, proseguono i vescovi, che per le attività specifiche essa, la vita consacrata, rappresenta una risorsa educativa all'interno del popolo di Dio per la sua indole escatologica. Sono parole difficili, però forse non ci pensiamo abbastanza. Cosa vuol dire donare tutta la propria vita al Signore? Ci sono due possibilità, perdonate se lo dico in maniera chiara, no? O una persona ingenua, oppure diventa una bellissima testimonianza educativa che la vita non finisce mica qua, che ci sono cose più importanti dei soldi, che ci sono cose più importanti della propria realizzazione dentro nella propria casettina, che ci sono cose più importanti. Ecco, capite quanto è importante per i nostri adolescenti che voi religiose, ma in genere il messaggio che passa sia molto forte come messaggio educativo. Che cosa è importante nella vita? Ecco, la scelta di una testimonianza, di una consacrazione religiosa, vuol dire anche questo, che nella vita c'è qualcosa in più. Ripeto, altrimenti lancia il messaggio di dire, vabbè, le suore, sì, ma loro sono buone, loro sono brave, vale anche un po' per i preti, per quanto siamo così ingenui e immaturi. Oggi non è più affascinante questo, se non parte dal fatto che questa può essere davvero una risorsa educativa, ricordano i nostri vescovi. I numeri successivi, 46, 47 e 48, non li tratto con voi perché non ci siano domande specifiche, perché sono legati ad un mondo particolare, ad un mondo particolare che è quello dell'educazione attraverso la scuola, attraverso gli insegnanti di religione, attraverso le scuole cattoliche, che sono le nostre scuole materne, che sono le scuole medie superiori, che sono alcuni CFP, centri di formazione professionale legati, quindi tutto il mondo dell'educazione, e poi il numero 49 è il mondo dell'università. Se magari ci sono delle domande, poi proviamo a condividere, però siccome non è questo il nostro tema particolare, lo sorvelo. Invece, sono buono, invece gli ultimi due numeri di questo quarto capitolo meritano gli ultimi tre minuti della mia proposta e della mia lettura condivisa con voi, no? Il numero 50, la responsabilità educativa della società. noi leggiamo i documenti della Chiesa, io penso, non so se capita anche a voi, no? Ci si renda conto subito che qualche volta i vescovi, o la Chiesa comunque in generale, alcune cose le dice perché le deve dire, sembra che non abbiano un'efficacia immediata. Bisogna dire che tutti sono corresponsabili. Al di là di questo, il numero 50 uno leggendo dirà, beh, non c'entra niente con quello che diciamo noi. Secondo me invece può avere una, può essere letto con una dimensione, con una sfumatura particolare, proprio perché ci apre ad un orizzonte molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare, cioè noi che cosa dobbiamo fare? No. Noi non esistiamo, e dal punto di partenza è perché siamo arrivati, saremmo arrivati prima. Noi non esistiamo da soli, neanche come comunità cristiana, neanche come gruppo di catechisti, neanche come gruppo di educatori, neanche come persone impegnate, fossimo pure dei migliori. Perché noi possiamo fare quello che facciamo soltanto se siamo inseriti in una comunità più ampia. Uno dice, no, io devo fare soltanto la parola del catechismo, devo preoccuparmi dei miei ragazzi, devo fare questa attività. A parole può sembrare che questo basti. Nei fatti non è così. Nei fatti non è così. E lo sappiamo benissimo, ne abbiamo già parlato, e penso sia l'esperienza di ciascuno di voi, quanto il clima esterno, non solo quello atmosferico, ma l'entusiasmo, l'esuberanza, oppure qualche volta il momento di crisi, di fatica dei nostri ragazzi in condizione dei nostri incontri. Quanto le esigenze delle famiglie, anche soltanto per mandare o non mandare i figli, per decidere i giorni in cui si fa catechismo, magari possiamo anche organizzare una bellissima attività, ma se le famiglie non mandano i figli quel giorno lì, quell'orario lì. Quindi la fatica che spesso voi dovete fare è quello di adattarvi ai ritmi degli altri. E non è magari la singola società, la singola famiglia, è magari la società sportiva, è magari l'attività della scuola, è magari l'attività promossa da altri, è quel periodo particolare dove ci sono i ponti che lo decide il calendario, però giusto giusto si intersecano con le nostre attività. Ecco allora, i vescovi ricordano questo aspetto, no? Che l'educazione, la responsabilità educativa non coinvolge soltanto i genitori e gli insegnanti, ma anche uomini politici, imprenditori, artisti, esperti della comunicazione e dello spettacolo. Questo è un documento generale. Magari i nostri politici è soltanto il sindaco o l'assessore, ma anche loro chiaramente, a parte qui a Concesio, lo stanno facendo bene, però sono coinvolti in questa necessità, il dirigente scolastico, il preside delle nostre scuole, o le attività legate alle realtà più concrete. Quindi i vescovi parlano di nomi grandi, ma noi poi abbiamo a che fare anche con persone concrete. Ma abbiamo a che fare anche con le grandi persone, le grandi autorità, che sono magari l'autorità regionale, l'autorità nazionale, per quanto decidono su scelte che poi hanno effetti anche per noi. Ripeto, il mondo della scuola, perché è il mondo che ti conosco meglio, che mi trovo impegnato tutti i giorni, no? Le leggi che riguardano il mondo della scuola cambiano, e cambiano tantissime scelte, cambiano tantissime responsabilità, cambiano tante decisioni concrete anche all'interno delle nostre famiglie, e vale anche per tutto il resto. L'ultimo aspetto che ci permette di allargare ancora di più è il discorso numero 51 della comunicazione nella cultura digitale. Ci sono due aspetti. Qui i vescovi stanno parlando di temi molto grandi, come la nostra società è influenzata dalla televisione, da internet, dai mass media in generale, no? E questo lo sappiamo tutti, è una riflessione che abbiamo fatto tante volte. Io vi invito a tradurre questo nella nostra preoccupazione educativa come catechisti, educatori nei nostri gruppi, nelle nostre realtà. Attenzione che noi abbiamo a che fare con questa società. E facciamo catechismo, facciamo educazione in questa società, in una società dove i maestri non sono quelli a scuola ma sono quelli in televisione. Lo sappiamo. Ma le nostre scelte, come noi organizziamo i nostri gruppi, le nostre attività, lo sappiamo costruire le nostre scelte, ripeto, dipendono dal fatto che la nostra è una società dove al centro ci stanno i mass media, oppure no? Perché a parole lo facciamo, dove è la società dell'immagine, eppure i nostri incontri ripetitivi sono soprattutto incontri di parole. Ma no, lo sappiamo che oggi vale l'immagine, che un'immagine vale di più di 1000 parole, e noi però pretendiamo di parlare un'ora. No, un'ora no, mezz'ora. No, mezz'ora no, quarto d'ora, 10. No. Allora, cosa vuol dire? Ma allora facciamo un bel filmato. Ma è così? Di film e cinema ne vedono 4 ore tutti i giorni, 5 ore tutti i giorni, allora il nostro bel filmatino passa sopra e se lo dimenticano 20 secondi. Allora cosa facciamo? Ecco, no, non è adesso il momento per tradurlo in scelte concrete, però mi piaceva concludere questa riflessione dei nostri nessuni, proprio perché lo mettono loro a conclusione di questo capitolo 4, ritornando appunto al punto di partenza. Allora, quello che noi stiamo facendo, quello che voi state facendo, anche se sembra riguardare un ambito molto particolare, che è l'attività di catechismo, di catechesi, il cammino dell'iniziazione cristiana con i nostri ragazzi, con le famiglie, con i genitori, quindi vabbè, è un'attività molto particolare, di fatto non lo è. Non lo è perché noi non siamo da soli, ma siamo una comunità e anche la preparazione degli incontri che abbiamo fatto insieme. Non lo è perché nessuna esperienza educativa può essere fatta da sola, neanche quella della famiglia, che pure è il luogo originale e insostituibile dell'educazione. Non lo è perché non possiamo pensare di costruire una vera esperienza educativa senza renderci conto del contesto in cui noi viviamo. Ripeto, non con la testa, perché lo sappiamo. Vi ricordate il primo incontro, no, che abbiamo fatto, il primo e anche il secondo, quando abbiamo cercato di leggere la realtà? Sono le riflessioni che in ogni trasmissione televisiva, non dico tutte le sere, ma quasi, sono considerazioni che vengono fatte, com'è la nostra società, quali sono le crisi. Ok, ma quali conseguenze queste riflessioni hanno sulle nostre scelte? Quando noi dobbiamo costruire la nostra lezione, quando noi dobbiamo costruire il nostro percorso? Attenzione proprio a questa preoccupazione, ripeto, sto parlando con voi, se stessi parlando nell'ambito della scuola userei altri termini, se stessi parlando con i genitori userei altre preoccupazioni, altre suggestioni, come persone impegnate a costruire questo e rendere sempre più forte questo progetto di catechesi, penso sia importante renderci conto di questo. Cioè voi vi trovate in questa situazione mediana dove siete al centro di tutte queste relazioni, come avevano ricordato i nostri vescovi, no? Quando parlavano di crocevia di istanze educative, la parrocchia come crocevia di istanze educative, voi come espressione dell'impegno educativo della parrocchia, attraverso la catechesi, dovete essere protagonisti di questi crocevia, perché tutte le cose passano da lì. E uno non può dire non lo sapevo. È il cammino perché basti saperlo. Dobbiamo fare le scelte. Però almeno essere consapevoli che questa è la preoccupazione. Ecco, secondo me, in maniera molto intelligente, i vescovi concludono questa parte un po' più di riflessione, ricordandoci che siamo una comunità come la comunità cristiana, ma siamo una comunità come comunità sociale. E quindi tutto quello che succede nel mondo riguarda noi. E tutto quello che noi facciamo dobbiamo farlo considerando anche gli effetti che ha sui nostri ragazzi, sulle loro famiglie, perché non possiamo pensare che quell'ora basti, perché non ce la fanno isolarla, e che dobbiamo essere noi furbi a entrare dentro questo crocevia di relazioni. Mi sembravano queste le idee significative che adesso vi ricordiamo. Ricordate, però ci perdiamo ancora qualche momento, non volevo appesantirvi eccessivamente, anche perché poi si potrebbero fare tante altre riflessioni superiori, che secondo me erano più importanti, però riflettendo un po' e ragionando con voi, ripeto, al centro ci dovrebbe essere, allora penso uno degli snodi più significativi, la dimensione della comunità, la dimensione della rete, la dimensione dell'essere collegati. Allora, magari anche vostre domande su questo, quali sono le difficoltà più grandi, quali sono le sfide che magari vi siete già trovate ad affrontare, quali sono le risorse che magari avete a disposizione e che possono essere condivise proprio per questo tipo di preoccupazione. Quindi, non il cammino personale che ciascuno di voi fa, ma la comunità come luogo nel quale vivere queste alleanze educative, come ricordano i vescovi e il Papa prima di loro. A voi, cosa dite? Il tema dell'educare insieme, cosa vuol dire? Quali sono le difficoltà? Quali sono le possibili risposte? Concretamente, dal mio punto di vista, vuol dire che io non posso pensare che, per esempio, quello che i nostri ragazzi vedono in televisione non influenzi il modo con cui loro capiscono quello che io dico a catechismo. Perché quando parlo del profeta, che è colui che capisce le cose, chi è? L'opinionista o il tronista, che è l'ultimo sciocco, che però diventa il personaggio, che ha fatto il grande fratello e poi viene intervistato per... Oppure quello che grida di più. No, il profeta, voce di uno che grida nel deserto. Grida nel deserto quello che grida in televisione. Cioè, ecco, in questo senso, ripeto, essere comunità vuol dire considerare questo. Perché è chiaro che non possiamo essere noi a modificare i palinsesti della televisione. Magari possiamo spegnere la propria canale, però con i nostri ragazzi possiamo curare come viene vissuto, oppure nell'ambiente ancora più piccolo, il fatto che la società del vostro paese, della vostra comunità parrocchiale o in genere del vostro comune, è un ambiente vitale da forte impatto educativo. Un ambiente vitale, cioè qual è la vita dei nostri ragazzi? Sto pensando agli adolescenti o preadolescenti che magari stanno più fuori. Sul sagrato vanno, dov'è che si ritrovano? Dov'è che magari è diverso da quello che facevamo noi da ragazzi e da adolescenti, perché ci si trovava, adesso dove ci si trova?